Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi in studio ci sono Antonella, che frequenta lettere all'Università LUMSA di Roma.
Ciao a tutti.
E infine c'è Giulia, che frequenta il liceo Carducci di Roma.
Ciao.
Allora ragazze, oggi è venerdì, che immagino voi avete già deciso come passare, magari al cinema, ma anche no, magari con un buon libro.
Quello sì.
Quello sì, poi magari concordo. Antonella ci dici se hai già in mente quale o se ne aprirai uno nuovo.
Va bene.
Va bene, perché questo, come al solito, come tutti i venerdì, è l'argomento di oggi: cinema, musica e libri. E cominciamo però con la musica, quella di Joy Ramon con What a Wonderful World.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
In studio con Radio Zainet. Oggi fa una breve panoramica delle nuove uscite in libreria, anche grazie all'aiuto della scheda preparata dalla nostra redazione.
Consueta occhiata settimanale tra gli scaffali per vedere le ultime novità. Segnaliamo La strategia della tensione di Sandro Neri, un'intervista a Amos Spiazzi, l'uomo della rosa dei venti, una confessione che è anche uno strumento per conoscere il lavoro di un agente segreto e per capire alcune connessioni con l'Italia e molti misteri di oggi. Suggeriamo poi di sedersi a tavola con Leopardi, 49 cibi della lista autografata di Giacomo Leopardi, di Antonio Tubelli. Un viaggio attraverso i cibi e i piatti che il famoso poeta di Recanati amava mangiare. Infine la lettura del Mio zoo sotto le stelle, firmato dall'astronoma Margherita Hack, che non dimentica di citare le frasi di grandi scrittori che hanno saputo capire quanto dia l'amore per gli animali.
E a questo aggiungerei le trattorie del camionista per scoprire i locali dove si mangia bene spendendo cifre basse. E dice che basta seguire i camionisti, così si legge nella presentazione del libro. Quanto vi piace mangiare Noel Cuisine o cucina di quella casareccia?
Cucina casareccia.
Anch'io.
Quindi trattoria del camionista.
Ma sì, potrebbe andare bene.
Provato, però.
Chi lo sa, magari possiamo scoprire quante cose buone ci sono nelle cucine che frequentano, nei ristoranti che frequentano. Classifica dei libri. Allora, Gianrico, caro figlio, è in testa con l'arte del dubbio, anche in questo caso muove dall'osservazione di vicende processuali vere, essendo lui pubblico ministero. Avete detto niente di Gianrico, caro figlio?
No, sinceramente no.
Vi ispira questo tipo di lettura processuale, così giallo, un po' per...
Sono particolare. In
dubbio. Sei in dubbio, hai l'arte del dubbio.
Esatto.
Non sono una gran fan dei thriller, perciò non credo.
Non comprerai, caro figlio, per Natale,
no,
quindi.
Mi dispiace per caro figlio.
Mancherebbe. Ha già tanti altri lettori. Quindi abbiamo Roberto Saviano con Gomorra. E anche lui è un bel po' che in classifica, Muriel Barberi con L'eleganza del riccio, Ken Follett, Mondo senza fine, La grammatica di Dio di Stefano Benni. Stefano Benni, insomma, molto amato dai giovani, non so se voi avete avuto già l'occasione di leggerlo e conoscerlo. No? Va
no.
Bene, potete parlare, non è un'interrogazione, ragazze. Poi abbiamo una nuova entrata, è Daniel Barenboim, La musica sveglia il tempo, un libro proprio sulla musica, sull'esperienza dell'ascolto di un brano musicale. Secondo me questo potrebbe essere interessante.
Sì,
che dite?
Sicuramente.
Mi intriga, infatti.
Bene. Abbiamo Ian McEwan.
Mi dispiace, non lo conosco.
E però... Questa sì, lo so, Giulia, perché me l'hai confidato, che sei una grande sua ammiratrice, Banana Yoshimoto.
Sì, questo è vero.
Cosa hai letto di Banana Yoshimoto?
Quasi tutti i libri, però diciamo quello che mi è piaciuto di più è il primo, Kitchen.
E, di solito il primo è sempre quello che riesce meglio,
sì,
mi
diciamo
sa
quello
perché.
Che colpisce di più. Poi Banana Yoshimoto è veramente toccante, tenera, anche se a volte affronta dei temi che potrebbero essere pesanti, magari, non so, tipo parlava del rapporto fra padre e figlia, che magari in mano a un altro scrittore potrebbe sembrare una cosa pesante e barbosa, invece, come dire, riesce a affrontarlo bene.
La sua nuova opera si chiama Il coperchio del mare e racconta la storia di Mari, appena laureata, torna nel suo paese natale, apre un piccolo negozio di granite e qua sua madre ospiterà la figlia di una sua cara amica con la quale diventerà molto molto amico. E poi abbiamo anche Alberto Angela, Una giornata nell'antica Roma. Ragazze, voi che siete di Roma, un bel viaggio nel passato per scoprire le abitudini dei romani, diciamo, no? Può essere interessante.
Sì, avevo già letto un libro riguardo Roma, però diciamo era più incentrato sullo sviluppo urbanistico, quindi penso che sarebbe interessante leggere, diciamo, anche questo.
Io non sono una gran fan di né di Piero né di Alberto Angela, come ti ho già detto prima, perciò non lo so, non mi ispira più di tanto.
Non ti ispira? Te no. Alberto Angela ti piace, Antonella?
Io trovo che sia bravo, anche cioè riesco a seguire bene le sue trasmissioni. Poi sinceramente anche leggendo questi libri si scoprono delle cose che alla fine, anche pur vivendoci, non conosciamo mai abbastanza, ecco.
Questo è verissimo. Poi scoprire tutta Roma non è proprio un'impresa da niente, no? Abbiamo poi Bruno Vespa, classico libro natalizio, perché tutti i Natali ne fa uscire uno. La faccia di Giulia è tutto un programma, non lo comprerai, lo abbiamo capito.
Sì, certo.
Antonella era leggermente più diplomatica.
Diciamo che non guardo porta a porta e non penso che leggerò il libro, ecco.
Fabio Volo?
Fabio Volo mi piace come attore, come scrittore però non lo conosco.
Un'occasione può essere data da questo nuovo, Il giorno in più. Lui incontra lei su un tram, lei scappa dalla fermata, lui sente che deve fare di tutto per ritrovarla e effettivamente parte per New York alla ricerca di questa donna. Mamma
romantico.
Mia, che storia romantica, come dire. Io adesso andrei però ad ascoltare un contributo. Girando pagina e aprendo una piccola parentesi teatrale, realizzato da Martina, che frequenta Scienze Politiche all'Università Roma 3, che ha intervistato per Radio Zainet Alvia Reale. Lei è una delle attrici di Roma Ore 11, che da venerdì della settimana prossima, non questa sera, sarà al Teatro Eliseo di Roma fino al 20 gennaio. Andiamo a scoprire che cosa ha raccontato ai microfoni di Radio Zainet.
Allora, Miti Pretese nasce da quattro attrici, anche se in realtà all'inizio proprio eravamo molte di più. Ci siamo accorte poi tutte, paradossalmente, insieme, ma ognuna, io stavo in Sicilia, l'altro stavo a Milano, cioè ognuna stava per conto proprio lavorando con registi diversi, e tutte quante dicevano, Madonna, c'è un femminile che viene raccontato che non ci appartiene, cioè il femminile che c'è in televisione è devastante, cioè dalle veline in su, insomma, è un femminile che è quello che è. Il femminile che c'è a teatro diventa un po' le donne, cioè era brutto, brutto, ma raccontiamo un po' le donne normali, le donne che parlano di lavoro, le donne che non parlano solo o di maternità o del ma lasciato mi marito mi ama, non mi... cioè cercavamo tutte quante un femminile un po' diverso da raccontare. Ci siamo messi insieme, ho cominciato a leggere un po' di testi di drammaturgia contemporanea, ma ahimè la drammaturgia contemporanea ci ha un po' deluse, nel senso che non abbiamo trovato niente che fosse, insomma, di nostro gradimento, finché in Paola Petri, che sarebbe la vedova Petri, ci ha fatto leggere questo libricino di Elio Petri che si chiama Roma Ore 11, appunto, e ci siamo subito innamorate sia della scrittura di Petri, che fa, anche se non è un testo teatrale, ma sembra proprio scritta per il teatro, i personaggi sono descritti molto bene, senza giudizio, poi a tutto tondo, insomma, molto molto bello. E abbiamo cominciato a lavorare. Miti pretese è praticamente il titolo dello spettacolo, cioè l'annuncio che uscì sul giornale, di cui poi è scaturito tutto lo spettacolo, diceva signorina giovane, intelligente, attiva conoscenza dattilografia, miti pretese, sa, chiedevano un sacco di cose, però chiaramente poi dalle miti pretese, e da lì è nato il titolo.
Come mai la scelta proprio di questa inchiesta, cioè che comunque si riferisce ad un fatto avvenuto 50 anni fa, però è comunque attuale, ecco.
Fondamentalmente questo, intanto perché ci sembrava interessante quello, il fatto che questa inchiesta, cioè, è un pretesto, come succede molto spesso, i fatti di cronaca hanno il potere di mettere in luce una determinata situazione sociale, un disagio, e in questo caso era la disoccupazione, ma per di più la disoccupazione femminile. Nel 51 le donne cominciavano a voler lavorare, cioè tranne quelle che lavoravano nei campi o a casa o facevano i lavori molto umili tipo polizia, la segretaria, che era un lavoro che in qualche modo le poteva riscattare, dare un'indipendenza, cominciavano, erano viste anche molto male, dovevano subire un sacco di avanza, era veramente, non è cambiato molto, e per di più anche i contratti di lavoro, come oggi, Petri va a un certo punto in un quartiere di Roma dove ci sono queste sartine, che si sono riunite, hanno fatto cooperativa, e anche loro parlano, dicono sì, molto meglio fare così, perché tanto quando lavori per le altre, tipo alla standa, si prendono, si chiedono 18 anni, poi siccome devono alzare la paga ti cacciano via, oppure si sono inventati questi nuovi contratti a termine, per cui, come vedi, cioè già nel 51 parlavano di cose che sono molto molto attuali.
Eccoci di nuovo in studio. Teatro, vi piace, ragazze?
A me moltissimo, infatti pensavo di farmi anche l'abbonamento, proprio come regalo di Natale, mi piacerebbe.
Devo dire che è una bella idea come regalo di
sì,
Natale.
Sì, molto fantasiosa.
Anzi, magari lancio un messaggio anche a qualcuno che può ascoltarci, che io gradirei un abbonamento per il
teatro.
Per il prossimo,
abbiamo
per il
recepito.
Prossimo Natale, benissimo. Tu invece, Giulia?
Ma io devo dire che non lo frequento molto il teatro, sono molto molto molto, ma più per il cinema. Però i musical mi piacciono tantissimo.
Ne hai già visto qualcuno?
L'ultimo è stato Footloose.
Ti è piaciuto?
Beh sì, abbastanza.
Un classico. Sì, un classico americano, diciamo, insomma, no? Mm-hmm. Tu i musical, Antonella,
musical,
preferisci il teatro
sì,
più tradizionale?
Sì, anche, diciamo, quelle un pochino più conosciute, ma era capitato di vedere uno spettacolo molto bello di Arturo Brachetti, che credo riproporranno anche quest'anno, ed è, diciamo, un giusto compromesso, perché non è né una commedia, però allo stesso tempo ha una storia, ma riesce a, diciamo, miscelarla bene con quelli che sono gli elementi più spettacolari.
Benissimo. Un'altra piccola pausa per noi di Radio Zainet, e poi un bel brano, un classico di De André, La città vecchia.
Zainet, la scuola che fa radio.
Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E se alla sua età lei metterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione.
da qua, una gamba là, gonfi di vino. Quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa estate inverno. Astra tracannare, astra maledir le donne, il tempo ed il governo. Loro cercano là la felicità dentro a un bicchiere, per dimenticare d'esser stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte. Porteranno sul viso l'ombra di un sorriso fra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione.
Un grande classico di De André, La città vecchia, qui a Radio Zainet. Una bellissima canzone. Vi piace De André, ragazzi?
Molto, moltissimo.
Ma io non lo seguo tanto, però ci sono alcune canzoni bellissime, tipo Nella mia ora di libertà, che mi commuove sempre quando lo sento.
Io volevo segnalarvi, sempre per tornare un attimo a parlare di libri, che c'è in questi giorni una bella iniziativa, Più libri, più liberi, approfittando magari anche del ponte, no? Ci sarai tu, Antonella?
Sì, sicuramente, anche perché la faranno al al Palazzo del Congresso dell'Eur, quindi anche la zona in cui vivo, insomma, ne vorrei approfittare. Ho già preso i biglietti e conto di andarci domani, ecco.
È la fiera della piccola e media editoria. È stato dimostrato, tra l'altro, che la crescita economica del paese è direttamente proporzionale ai dati sulla lettura, quindi ragazzi, leggete, leggete, che dobbiamo far crescere il prodotto interno lordo. Giulia, tu pure hai detto che volevi andare,
sì,
vero?
Sì, assolutamente sì, ci vado domenica, anzi sono molto molto contenta.
Ci saranno tra l'altro anche Andrea Camilleri, Carlo Lucarelli, Dacia Maraini e Lia Levi.
Sì, allora, Lia Levi è una bravissima scrittrice che ha scritto L'albergo della Magnolia, che lo consiglio a tutti, è un libro davvero toccante. Parla, diciamo, in generale dell'amore fra un uomo ebreo e una donna cristiana, come, diciamo, i genitori di lei pian piano ostacolano questo sentimento che nasce.
Beh, sembra interessante,
sì,
non
molto
l'ho letto,
romantico.
Però molto romantico. C'è una uscita a breve che chissà qualcuno di voi interesserà, qualcun altro non lo so, ma di sicuro tantissimi, perché Harry Potter, parliamo di Harry Potter, grande successo e grande attesa per l'ultimo capitolo della saga, che arriverà in Italia il 5 gennaio, la tiratura più alta nella storia della sua casa editrice. Grandi fans qui in studio, mi pare di non vederne, però.
Io ho semplicemente visto, diciamo, i film saltando l'ultimo che avevano fatto, però sinceramente mi incuriosisce, voglio sapere come va a finire, ecco, dopo tutte queste storie, questo continuo parlare di Harry Potter. La fine, insomma, ci vuole, no? Bisogna scriverla questa parola.
Chissà come finirà. E con Harry Potter andiamo naturalmente a parlare di cinema, di questo passaggio, quindi ci è venuto bene perché è uno dei classici libri che finiscono poi sul grande schermo. Ce n'è un altro che tra l'altro è in classifica ed è tratto da Stephen King, 1048, film d'orrore, paura, paura, tanta paura.
Io, diciamo, ne ho visti tanti di film d'orrore, quindi non è che sono, ormai sono un po' vaccinata.
Sei vaccinata,
ecco. Però Stephen King mi è capitato di leggere sempre questi suoi bei racconti. Alcune, diciamo, raccolte come Incubi e deliri, queste cose, diciamo, molto allegre che amo leggere prima di andare a dormire.
1408, scusate, tra l'altro prima mi correggo per prima, che è già in quarta posizione, mentre in terza abbiamo Milano-Palermo, Il ritorno. Non avete visto quello precedente, non lo avete visto, forse quindi non andrete a vedere neanche questo, però c'è Raoul Bova, può essere un dato interessante. Al secondo posto, Matrimonio alle Bahamas, Boldi dannato, quantomeno tutti gli anni abbiamo Boldi che fa film di questo genere. E al primo Le Winx, penso per la gioia di tutte le ragazze più piccoline di voi,
ragazzine,
probabilmente, che sono andate a vedersi Il segreto del regno perduto. Mentre nuove uscite, film della Disney con Susan Sarandon e Pig Dempsey, Come d'incanto, una favola ambientata nella New York moderna, la principessa Giselle, spedita nel presente da una regina malvagia, incontra un giovane avvocato e se ne innamora. Disney. Diciamo Natale, dobbiamo dire Disney in qualche modo, no?
Sì, questo diciamo che è stato sempre un po' il connubio Natale dei film di Disney. Però sinceramente preferivo quei film d'animazione un po' più vecchio stampo, ecco.
Sono d'accordo, e io preferivo anche l'animazione quella proprio artigianale,
quella degli Aristogatti, diciamo, della Spada nella Roccia. Bellissimi. Quel tipo di animazione che insomma ti lascia anche, diciamo che è anche un'area un po' più poetica, ecco.
Non c'è più l'animazione di una volta. Segnaliamo tra le nuove uscite anche Irina Palm, ha partecipato a un concorso al Festival di Berlino 2007, storia di una donna cinquantenne che ha bisogno di soldi e trova lavoro in un sexy shop, dove diventa l'intrattenitrice Irina Palm. Poi abbiamo Hitman, tratto da un celebre videogioco. Videogiochi le ragazze solitamente, no. Infatti vedo che me lo confermate. E abbiamo poi atteso Paranoid Park, regia di Gus Van Sant, che ha organizzato tra l'altro il casting di questo film via internet e ha preso un premio al 60° anniversario del Festival di Cannes. La storia parla di un 18enne che, ucciso per sbaglio un agente di sicurezza, preferisce darsi alla fuga piuttosto che raccontare tutto alla polizia. Con questo io direi di fare il nostro consueto salto indietro nel tempo, grazie al flashback di Radio Zainet, per ascoltare un bel pezzo delle Led Zeppelin 1980.
Dedicato alla musica. Come tutti ricordate, tre giorni fa un grave lutto ha colpito il mondo della musica. John Bonham, il virtuoso batterista dei Led Zeppelin, ci ha lasciato. Quest'oggi la band ha rilasciato un comunicato ufficiale. La perdita del nostro amico ed il rispetto per la sua famiglia ci hanno portato a decidere che non potremo continuare come prima. Sicuramente anche per tutti noi, fan dei mitici Zeppelin, nulla sarà più come prima. Non ci sono parole per descrivere il grande vuoto lasciato dalla perdita di un personaggio del suo calibro. Addio, John. Questa è Stairway to Heaven.
All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. It makes me wonder a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand up.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la grande musica del passato. Avete appena ascoltato Stairway to Heaven, una delle canzoni più famose della storia del rock. I Led Zeppelin, con la loro mistura esplosiva di blues, hard rock e psichedelia, stravolsero i canoni del rock and roll all'alba degli anni 70, riportandolo alla sua dimensione più selvaggia e genuina. I loro concerti erano pervasi da un'energia feroce, da una fantasia allucinata, da un furore quasi mistico, un'orgia sonora dominata dai virtuosismi iperveloci di Jimmy Page e dal canto stridulo e possente di Robert Plant. Nel repertorio delle Zeppelin non c'è solo blues e l'hard rock, ma anche il folk celtico e i miti medievali, uniti ad una passione particolare per l'occulto. E fu proprio l'aura di magia nera che circondò la band a scatenare le prime polemiche sul rock satanista.
Eccoci qua, Stairway to Heaven, beh, un classico, che dire, io direi che nella vostra età va ascoltato tantissimo, no? Cominciano a scoprirsi i grandi classici della musica rock. Niente, Giulia, neanche Stairway to Heaven.
No, l'ho sentita un paio di volte, però...
Così, per caso. Antonella?
No, molto bella, anche altre, diciamo, delle Zeppelin hanno abbastanza presa sul... Quando uno ascolta, diciamo, c'è molta differenza tra quel tipo di musica che c'era prima e adesso, che diciamo è un po' limitata forse.
Ah, il rock di una volta.
Non c'è oggi più come l'animazione.
Sono nostalgica oggi, ragazzi, che dirvi. Allora, io vi volevo anche augurare naturalmente il buon ponte e anche segnalarvi delle iniziative interessanti, cioè il mercatino di Natale di Emergency è in molte città, è anche a Milano, in via Bacutta, e a Roma, verrà tra l'altro inaugurato domani alle 18 insieme ad Andrea Rivera, e anche segnalarvi i pacchetti di Natale per il sud del mondo, un'iniziativa promossa da Coopi, cooperazione internazionale per la raccolta di fondi da destinare a progetti nei paesi del sud del mondo, un'iniziativa che si svolgerà presso alcune librerie e negozi di Roma dall'8 al 24 dicembre, dove volontari con un banchetto informativo confezionano gli acquisti dei clienti in cambio di una piccola offerta. Detto questo, potrei anche lasciare i saluti a tutti i nostri ascoltatori, a cui auguriamo un buon ponte, un buon weekend, e naturalmente salutiamo prima le ragazze che sono state con oggi. Antonella, che frequenta lettere all'Università LUMS di Roma.
Ciao a tutti.
E Giulia, che invece frequenta ancora il liceo Carducci, sempre di Roma.
Ciao.
Buon weekend a tutti, a lunedì con Radio Zainet.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.